Amici e amiche, scusate il disturbo, abbiamo qui un prolongé, un contenuto aggiuntivo rispetto alla trasmissione che abbiamo dedicato a come si seguiva l'NFL negli anni 80 e 90 dei giorni scorsi e facciamo così una chiacchierata con Roberto Gotta, che tutti conoscete, commentatore di football, adesso lavora a Fox e lo vedete, lo avete visto. Se siete abbonati a Sky la domenica sia durante le partite del mitico bugigattolo con cui ci allietano durante le pubblicità americane e proprio con Roberto così voglio fare una chiacchierata su quello che è stato il football, seguire il football degli anni passati. Adesso c'è internet, c'è di tutto, addirittura possiamo per dire usare un eufemismo, c'è un sovraccarico informativo, paradossalmente, cioè troppa roba da leggere, troppa roba da vedere. Noi che arriviamo da un passato in cui non c'era niente da leggere, niente da vedere, e almeno io personalmente, Roberto, non mi lamento della situazione attuale. Non potrò leggere tutto, non potrò vedere tutto, però rispetto a quando non c'era niente da leggere, niente da vedere, tanto meglio. Spero che tu sia d'accordo.
Ma sì, cioè la mia preoccupazione, che non è una preoccupazione, in realtà è una riflessione, la facevo l'altro giorno con qualcuno internet. Internet, però la quantità è così terrificante di materiale che si fa fatica a isolare quella che conta davvero. Poi chi ha un po' di mestiere, ma non nel mestiere professionale dal punto di vista giornalistico, chi ha un po' di intelligenza capisce quali sono le cose che servono, le cose che non servono, che sono riprese da altre cose, perché comunque altrimenti non si riesce veramente a emergere. Come quando si va su YouTube, si comincia a vedere un video, la colonnina accanto ti stimola e dopo un po' ti ritrovi a guardare un documentario sui lama e non ti ricordi più da dove eri partito. Quindi c'è il rischio col web di questo. Il solo fatto che si possa anche vedere Red Zone è talmente rivoluzionario, ovviamente la speciale canale del Game Pass è talmente rivoluzionario per chi appunto è nato in un periodo in cui tanta grazia se si vedeva una partita alla settimana, da sconcertare. Io, da parte da addetto ai lavori, in parte da uno che cerca di stare il più possibile fuori e osservare, a volte sono anche un po' sconcertato quando sento lamentele perché non è andata in onda la tot partita su un canale che sia Fox Sports o come era fino all'anno scorso Mediaset Premium piuttosto che un'altra, perché, ed è purtroppo però ingiusto dirlo, viene da dire, voi non avete idea di cosa sia essere contenti di vedere una partita alla settimana, è inutile lamentarsi se non c'è quella che volete vedere voi quella sera, però capisco che col passare del tempo ci si sia abituati a avere più possibile, poi comunque c'è il Game Pass che permette di andarsela a vedere. Quindi è cambiato tanto, tantissimo.
E infatti, proprio di questo volevo chiacchierare con te, torniamo indietro agli inizi degli anni 80, anzi fine degli anni 70 e voglio che tu mi racconti, anzi ci racconti quel bellissimo aneddoto che riguarda una foto su un quotidiano sportivo piemontese.
Eh sì, tutto sport, si è capito che leggevo in estate, in giornate infinite e vuote, dai nonni in campagna in Piemonte, e quindi da quelle parti la tradizione era tutto sport. E un giorno vedo questa strana foto nelle ultime pagine con giocatori di uno sport che sulle prime non capivo quale fosse, fermi con le mani sui fianchi o qualcosa del genere, che guardano una colonna di fumo sullo sfondo. La didascalia, se non vado errato, parlava di giocatori di New Orleans Saints che avevano interrotto l'allenamento perché c'era un incendio in una raffineria o qualcosa del genere vicino al campo. E, foto molto bella, molto particolare, che fu da introduzione a qualcosa che per me era assolutamente nuovo, perché io non ricordo l'anno, poteva essere 76, 77, quindi non ricordo se fosse già uscito Bulldozer, il film con Bud Spencer in cui si vedeva il football americano, non ricordo se fosse già uscito Black Sunday, che non so nemmeno come si chiamasse in italiano, il film con l'attentato al Super Bowl.
Quello col dirigibile. No,
sì.
Black Sunday, sì,
No.
quello della bomba, Black Sunday.
Sì, con dirigibile però,
Col
sì.
dirigibile, che mi ricordavo una cosa del
Dirigibile,
genere.
sì, quello lì. E non ricordo neanche, non era ancora arrivato sicuramente Il Paradiso può attendere, perché mi sembra che ci siano immagini del Super Bowl dell'80 in quel film, per cui ovviamente non era antecedente questo mio aneddoto. Non c'era ancora la serie TV Dallas, che credo sia del 79-80, perché il Dallas nella sigla iniziale si
Si vede.
intravedeva dall'alto lo stadio dei Cowboys, che per me era uno dei pochi motivi per vederlo, sinceramente. Sempre la stessa immagine, ma io la guardavo ogni volta perché. E poi un'altra cosa, credo fosse dell'84, il video di dei Dire Straits, Walk of non so che cosa, in cui il video era interamente fatto
Walk
di
of
parti,
life.
ecco, The Walk of Life, esatto, interamente fatto di parti del loro concerto inframmezzate a bloopers, come li chiamano adesso, come si chiamavano anche all'epoca, cioè azioni curiose dello sport americano. Ce n'erano alcune di football, mi ricordo in particolare una dei Lions, una dei Rams, ed erano, fa ridere adesso, però erano, quando passava su MTV o qualcosa, io lo guardavo ogni volta per vedere queste immagini, quindi comunque fa capire quanta fame c'era e quanta povertà c'era di
Di
immagini o di
immagini.
fondi.
Poi arriva Canale 5 con i Super Bowl trasmessi uno in diretta, poi un po' registrati, insomma, arriva il football trasmesso proprio in una televisione a livello nazionale, ecco. Anche se all'inizio era solo per la Lombardia, poi pian pianino veniva trasmesso nei giorni successivi nel resto d'Italia, eccetera, eccetera.
Sì, Canale 5 è stata fondamentale con le telecronache. Poi il fatto che fossero registrati i Super Bowl, a noi sinceramente importava poco, perché non avremmo mai saputo, a meno di veramente di brutti scherzi di qualcuno, mai saputo il risultato. Io ricordo tranquillamente un Washington Redskins, Miami Dolphins, il Super Bowl dell'83, visto lunedì sera. Mi ricordo benissimo anche in che punto ero della cucina sulla sedia mentre guardavo la partita, e io ovviamente non avevo la minima idea di chi avesse vinto, ma non sapevo neppure se fosse stato giocato il giorno prima o magari il sabato, perché non era una nozione di prima informazione. Non contava nemmeno tanto saperlo, sinceramente. Quello che mi chiedo è, probabilmente passavano dei promo, delle pubblicità, ma in quale altro modo potevamo saperlo? Forse dai quotidiani sportivi, che avevano anche più di un riquadro con l'annotazione. Io ho ancora nel mio archivio una intera pagina del Corriere dello Sport per presentare il Super Bowl dell'86, quello tra Bears e New England Patriots. Un'intera pagina, cosa che adesso è impossibile che si verifichi. Eh
Esatto, paradossalmente adesso è impossibile che
sì,
si
eh sì.
verifichi. Paradossalmente. Continuiamo il nostro percorso, Super Bowl in televisione, Canale 5, poi il discorso arriva anche Telepiù, eccetera, eccetera, eccetera. Però un giorno tu hai un'idea per trasmettere la radiocronaca di partite di football su una radio privata bolognese. Questo è
Sì, Radio
un
21 Onda
aneddoto.
Libera, che era la radio dello sport, baseball, football, basket. E io, pur capendoci poco, avevo 22-23 anni, ma erano 22-23 anni miei e dell'epoca, quindi non proprio di uno smaliziatissimo, scrissi alla NFL vari mesi prima, suppongo, dicendo: visto che tanto devo aver scritto qualcosa, tipo, cosa ve ne importa se una radio fa, ci date il permesso? La risposta fu ovviamente no. Però fui più o meno costretto a farlo lo stesso, quindi a farlo, cioè radiocronaca dall'interno della base NATO di Vicenza delle finali di conference. Giants vinsero la prima, non mi ricordo, credo contro Minnesota, ma non ricordo più, e la seconda fu la partita di The Drive, se non vado errato, quindi la rimonta di Denver a Cleveland, o 1987, una dopo l'altra, con un telefono che poteva solo ricevere, fui chiamato dalla radio, ero in una specie di regia con un soldato accanto, tifoso dei Giants, che quindi poteva anche vedersi la partita, e feci questa radiocronaca. Quello che mi chiedo adesso è, e credo che te lo chieda anche tu, è: io avevo i roster delle squadre, dove li avevo presi? Una cosa che avevo sicuramente erano gli Street and Smith, gli annuari estivi, esatto, dell'estate anche, prima.
Ecco, era quelli però erano, chiaramente, erano un appuntamento adesso, imperdibile all'epoca, cioè da dare tu a Bologna, nel mio caso a Milano, nelle grandi librerie a recuperare questi annuari. Sì.
E tra l'altro a Bologna arrivavano in una fantastica edicola, non lontana dalla stazione, che era la stessa edicola che rimaneva aperta fino alle 3 del mattino del sabato, e nella quale, dopo essere magari andati a vedere partite di basket, come mi capitava, se si faceva un po' tardi, partita di basket, magari pizza, verso l'una arrivavano i quotidiani già del giorno dopo. Quindi c'era questa bellezza dei quotidiani caldi, veramente letteralmente caldi, e magari appunto anche l'annuario. Quindi una doppia novità. Il problema naturalmente è che dai tempi del training camp, ai tempi del Super Bowl, il roster poteva avere dei numeri diversi, giocatori diversi. Sinceramente non ricordo come, non escludo di avere chiesto per fax ai club di mandarmi il roster. Perché comunque parliamo di... Io mi ricordo distintamente che il Fiesta Bowl dell'87, quindi pochi giorni prima, Notre Dame, possibile che fosse Notre Dame Miami, non ricordo, di quel Fiesta Bowl avevo i roster e le statistiche arrivate nella notte. Forse c'era West Virginia, non ricordo, comunque... Quindi possibile che abbia chiesto per fax, però ecco, il solo fatto che ci sia il dubbio descrive un po' come erano i tempi.
Sì, ricordiamo che all'epoca, come avete sentito anche nella puntata di Scusate il Disturbo, che vi invito ad ascoltare nel caso non l'abbiate ancora fatto, il fax era uno strumento di comunicazione importantissimo per avere questo tipo di informazioni.
Sì, era fondamentale perché comunque... era un modo molto più diretto di altri, anzi era l'unico modo diretto. Faccio una digressione: la NBA aveva un servizio, magari anche la NFL, e magari ho usato quello, però ripeto non ricordo, tu alzavi la cornetta dal fax, componevi il numero 001 e qualcosa, seguivi le istruzioni, componevi dei numeri, mettevi giù e ti arrivava il fax con i risultati dei tabellini NBA della notte. Ci si sentiva i padroni del mondo.
Esatto,
avere
stato dicendo qualcosa di incredibile per i tempi.
Veramente, poi come si sa, quei fogli si deterioravano rapidamente, per cui io ancora da qualche parte quelli del Fiesta Bowl, ma credo che non si legga più nulla, perché sono passati 31 anni.
E diciamo così, per chiudere questo excursus, questa divertente chiacchierata, poi arriviamo agli anni della televisione vera e propria, nel senso che il Super Bowl, dopo diciamo gli anni su Canale 5, passa a canali un po' più specializzati, nel senso va su Telepiù, all'epoca Telepiù 2, addirittura con un anno di trasmissione da parte di Coper Capodistria per il territorio italiano.
Coper, che era una miscela stranissima di voci che sono poi diventate ultra famose in Italia, Flavio Tranquillo e non solo, e anche c'era Sergio Taucher, che era il telecronista tradizionale di basket di Capodistria, con un'impronta italo-slovena, perché era comunque bilingue, nato in Friuli Venezia Giulia, credo Gorizia, e c'era però anche questa miscela di America che si affermava sempre di più. Io adesso ho una rubrica quotidiana di sport americani, non è niente di innovativo. Tanti anni fa Telepiù la faceva avendo ottenuto i diritti di Sport Center, che arrivava di notte, quello della rubrica della ESPN, arrivava di notte e Telepiù aveva il permesso di smembrarla e di farne una rubrica di qualche minuto. C'era Coast to Coast, si chiamava così, insomma... aveva un'impronta americana notevole, Telepiù, poi Sky, Capodistria, Telepiù, poi Sky, e da lì si è cominciati anche al lusso delle dirette, anche con gente mandata sul posto, con più di una persona, è iniziata quella che possiamo chiamare era moderna, insomma.
Perfetto, grazie mille Roberto per questa bellissima chiacchierata che ci ha riportato indietro nel tempo.
È bella soprattutto perché è servita a questo, a ricordi che fanno pensare anche a quanto tempo è passato.